Allora, innanzitutto sulla definizione dell'arte e sulle ipotesi di analisi restitutiva all'arte di una sola utilità, di una sua funzione specifica, vorrei ricordare in questa maniera un attimo di promozione da parte mia. Cito un attimo una cosa che ho fatto alla ULM di Milano insieme ad alcuni colleghi responsabili del Borsese, Carmagnola, e siccome il mio intervento proprio su questo argomento, su questa tematica che è piaciuto moltissimo e venne pubblicato, lo metterei online questo documento in una link che studieremo. Ripeto, è la situazione dell'arte contemporanea e la situazione della critica, quali sono le importanti, quali sono le grandi questioni inerenti alle nuove figure di autori dell'arte contemporanea, che non sono nomi soltanto, ma sono delle categorie che aprono in maniera considerevole il nostro orizzonte di analisi che ha per i mani quest'anno, ma procede di una certa conferenza che ho tenuto qualche mese fa. Mi sembra proprio difficile tenere la rete di strumenti, non c'è una storia di biblioteca, tema che si ama può andare a leggere naturalmente in biblioteca, perché molti di questi testi fondamentali non sono viene studiare la mia, non in prezzo di libri. È un libro costoso, insomma, ma è fondamentale, quindi lo diciamo vostro e altri autori americani che stanno insegnando a noi di diventare la critica e vedo come si fa la critica veramente. Allora, cominciamo. Una delle prime leggere dell'arte è per antonomasia la emergenza. Emergenza, sì. Non a caso emergenza di strada, con cui probabilmente Andrea Matteo probabilmente, insomma, farà un contatto, vediamo cosa succede, e c'è il modo che tutti noi offrissimo un dono simbolico, una proposta, le vostre cose sarebbero bene, che lavora gratuitamente, che lavora con il segno, ha preso stradale in tutto il mondo, al di là di qualsiasi scelta politica, è stata una cosa importantissima per legittimare la presenza di mezzo del mondo, vuol dire l'arte ha a che fare sempre con le emergenze. Devo ricordare Alessandra Galletta, perché è stata lei che in un colloquio di progetto del corso tanto così che in realtà gli aveva sollecitato ad affrontare il tema delle emergenze, e le dicevo Alessandra Galletta, la mia collaboratrice per 10 anni prima che infatti ovviamente per vita, lei è molto televisivo, lei è entertainment, si è tutti per evitare, e non potevo dire che così a Milano, dove abita, ma mi diceva, guarda, in effetti veramente il tema dell'arte è il tema di come gli artisti si facciano. Allora, sempre avuto a che fare con l'emergenza. Stavolta ci sono anche poi veramente caduti nelle emergenze, morendo. Alcuni futuristi sono morti in guerra, alcuni artisti tedeschi sono morti in guerra, il primo è il socialismo tedesco, ma la situazione è un po' subito, un po' ambigua, un po' difficile, poi equivoca e poi cerchiamo di sviscerarla, vediamo soprattutto grazie alle vostre risposte alle domande di queste cose, dopo questa lezione, che riusciamo a trovare il vantaggio della matassa. Perché qual è il sospetto? Prima ancora che iniziamo a discutere delle opere, le quali sono eccellente capolavori, sintomatici e identificazioni non hanno la pretesa di coprire l'intera relazione tra le arti e l'emergente. Sono punti di partenza che può diventare una pubblica interazione. Ma questo è necessario, sufficiente, come si dice, che instaurare una riflessione. Appena necessario, sufficiente. Insomma, lo vuol dire, ma poi diventa insieme il sospetto un po' che gli artisti abbiano una specie di presuntuosa alterità rispetto all'emergente, pur lavorando su di esse. Come se a dire di una cosa gravissima potrà essere conseguenza anche per me. Se lavorando sull'emergenza, anche le più atroci, essi tendessero a preservarsi per potersi parlare. Come se ci fosse una forza di necessaria sopravvivenza, di autocuratezza, per continuare a cantare la morte, l'emergenza, l'emergenza. C'è una serie di sì, o non confesso naturalmente che il nostro professore spera che l'artista della suicidarsi di fronte alle tragedie, così come sono tantissimo che nessuno di noi vuole uccidersi, uscita dal cinema, dopo aver visto le catastrofe che il cinema in questo momento sta dimostrando. O come c'è dei problemi televisivi che ormai dimostrano che non c'è questo che speranza governa nel mondo. Perché le carie amici mi posso permettere di fare questo termine così del guerrino? Perché tale momento alla fine diventassimo consultandoci con l'anno, amici, più che studenti e professori, amici che hanno dimensione, che si è diverso, piena di strane relazioni che conoscono il tempo, mentre nella scuola, nell'accademia, le relazioni sono condannate, costrette alle vivere del tempo, dal tempo, brevi, fugaci, memorie, io amo le continuità. Io temo che la vita abbia dei rimossi, dei problemi non totalmente risolti di fronte alle emergenze. E non voglio anticiparlo, perché per darti adesso quello che mi viene a me. Allora, ci pare molto interessante questa abitazione che è stata spontanea. C'è una forma di autoprotezione, la si sa dare. A proteggersi proprio il ventre dalle periferie, si protegge le mani, gli arti, perché le sue arti possono un pochino ancora dire, ancora un pochino dire, tra il dire e il fare. Tenersi nell'azione, intervenire, combattere, entrare nella mischia, nell'agone vero, o rimanere fuori dal bordo, vuol dire sopra, avere cioè quasi la presunzione di poter governare le tragedie, dal momento che sei capace di vedere dall'alto, di rappresentarle. Fino a che punto, voglio dire, devi allontanarti per poter rappresentare? E fino a che punto, al contrario, succede che una volta che senti che entri dentro il conflitto, senti di rappresentare, vale a dire di cosa? Che la pena cade perché è incapace di seguire la tragedia, di rappresentarla, di scriverla. Quel capolavoro di Carlo Levi, colui che si ucciderà gettandosi giù dalla trompa che ha in forma del suo palazzo di Torino, uno dei pochi sopravvissuti al genocidio nazista dei campi di concentramento, non chiede allora, scriverà molto dopo. Gli artisti imprigionati, fino a che punto riescono a avere la forza di documentare il male, la prigionia? Non forse che quasi sempre intervengono dopo a dire, come Carlo Levi, che questo è un uomo. Non è possibile che sia un uomo colui che ha fatto ciò. Ovviamente il riferimento all'uomo come imitato cristico, come figura divina, come volontà divina, come soggetto divino, e questo no, non è possibile. Ci allontana per dire questo, ma allontanandosi dà lo scopo di questa separazione dal dramma della tragedia, e quindi questo pedaggio, questo allontanamento inseparabile solo poi con l'avvicinamento, con la morte, riducendo e rientrando quindi all'interno della tragedia, il conflitto che aveva finito appena di cantare. E i grandi temi, grandi problemi, e poi, sempre producendo la lezione, la scritta produce luce prima, emergenza. Non lavora soltanto sull'emergenza o si accosta all'emergenza, vediamo, ma lui produce emergenze nel doppio corpo di parole, nel senso che produce capolavori, cioè emergenze nel senso, diciamo, il simbolo che si era utilizzato, è vero, diciamo, vuol dire montare emergenza, produce emergenze, produce capolavori, proprio i capolavori. L'intera storia dell'arte lavora, opera sui capolavori, non sui lavori, la storia vera lavora sui lavori, la storia di eccellenza lavora sull'eccellenza, vale a dire che la critica si supporta il collezionismo e che si porta il museo, si porta la galleria, lavora solo sui capolavori, perché questi sono i sintomi del fenomeno per il quale tu attraversi tutto il continente per andare a vedere quel capolavoro. Tant'è vero che lo rubi anche come Tessi ha fatto in Italia con il vaso di Ofronio. Attraverso il mondo per andare semplicemente soltanto a vedere il vaso attico che vuole vedere fin da questa prova di Cristo, attraverso il mondo solo per andare a vedere questo vaso, ma devi averlo per lo strumento di Sonia. Capisci cosa è successo con l'arte? Bilbao, Bilbo, guai se mi dice la parola mi sembra dire Bilbao, che caro di Bilbo era l'arte industriale dignitosa, certo, perché una trazione straordinaria che ci andava prima ancora che fosse il Guggenheim Museum di Poglieri a Bilbao, a Bilbo, era per andare a mangiare il baccalà sul Tigre. Che cosa dice? Si prende un pezzo di baccalà bagnato, si prende un pezzo di baccalà pesante, si mettono a contatto uno con l'altro e si viene un po' un poco vivo. Naturalmente non deve abbassarsi su poco, ma sono pochino superato, in genere molto braccio, due delle due manici, e di nuovo effettivamente questi pezzi, battaglia non è stata 3-4 cm, l'altro è promesso come un periodo di letto, scoprirono direttamente 40-50-100 minuti, fino a questo punto si battaglia la finestra tra le cose del fatto che diventa poi il massimo, poi diventa una crema, poi diventa una specie di pure che saprete tutto quello che è pronto, una serata di pezzi così. Sembrano per questo, ma non per il Guggenheim. Che cosa è successo quando ieri ha realizzato il museo più barocco, più incredibile, più macchina, più fantastica? Sei, 8 milioni di persone all'anno. Quando a Parigi si è aperto il Bubur, 8 milioni di persone. quando è dentro. E dentro ci sono opere, lavori o capolavori? Ma solo capolavori, ho preso un titano perché non partono 2000 km per andare fino a Bibbo per vedere dei lavori, ma dei capolavori. Ok. Allora, direi che abbiamo fatto chiaro il fatto che stanno avendo nel tempo, cioè i capolavori che nascondono di dietro, tra l'altro, tutti quanti questi fossero punte di una catena himalayana, ma che a sotto posseggono queste che non sono che soltanto 8.008, ma 8.004, 8.003, 7.000, 6.000 e anche le colline adolane. Ecco, questa è la sezione di emergenza e quell'altra, e comunque sia, piccole colline o grandi vette, le opere prodotte dalle altre, producono delle energie, producono cioè delle situazioni di corpo di emergenza. O si sa il movimento, scusate, lo dico sicuramente, o si sa o non si sa. Con l'altra, una volta si poteva dire la politica, no? Si diceva il mio ideologico, o si sa o non si sa. Adesso, come? Allora dice, con i grandi valori etici, morali, soldi, quali sono interessanti. E lui con un grande racconto di questo momento che dice però, senza un solo di dire, ok, non mi sai. Cioè, o capisci che l'emergenza io sono, c'è quel fatto grande che io sono, questa opera, e mi capisci cosa ci sei. Se non capisci, non ci sei, appartiene cioè a quella incultura che accende la televisione che non fa selezionare all'interno del programma televisivo l'opera d'arte dal brusio della lingua, che cammina attraverso una città e non sa distinguere l'architettura artistica dall'edilizia, che ascolta musica e non sa distinguere tra l'ottenimento, l'innovazione, la grande sonorità, la grande musicalità, dalla chanson. Tutte le dicevano, ma la separazione di pensiero tra questi sistemi e ciò che ci oppone, ci divide, o siamo tutti insieme, o se non c'è, qui anche in aula, così, diciamo, un scontro che è un scontro culturale, di disposizione o di predisposizione. Partiamo. Allora, prima opera importante. Allora, diciamo, partiamo soltanto dall'Ottocento, naturalmente, e qui, siamo in compagnia. Doria si siede tradotto da quei francesi che in tanto aveva amato idealmente, perché essi avrebbero portato, naturalmente portato le conseguenze dei principi illuministici della rivoluzione francese del 1789, delle libertà e delle fraternità, ma è stato l'invasore, Napoleone, è diventato un traditore o comunque il grande, diciamo, protettore della linea più intelligente del principio imperialistico interno alla rivoluzione illuministica, che presuppone anche un controllo dell'intelligenza del secondo mondo, è colui che tradisce e che pretende i principi di questa filosofia illuministica devasta interiormente l'Europa. Il generale Marat, che in quel momento si siede a Madrid il 3 maggio del 1808, fa cancellare e fa fucilare quanti a Madrid, intellettuali e borghesi e proletari soprattutto, si erano ribellati all'invasione francese. ho detto, perché c'è il coinvolgimento di donna? Utilizza quelli che lui riteneva essere i portatori della redenzione, gli strumenti, quindi invece della fedeltà, gli strumenti di una sferatezza, del crimine che è la guerra. Non a caso lui col suo assassino camminerà sui campi sterminio di morte, disegnando i cadaveri per scene torture di orrore, e chiamerà questo libro di disegni, disastri della guerra. Il disastro che è la guerra, e se lo sappiamo perfettamente, vedete, facciamolo bene. Queste teste, questi copritati, che possono pensare a una geometria sulla transettità, a un rinascimento, a dei cilindri, cerutini, lei però è tutti queste geometrie, questi assurdi colpatti, che servono soltanto una ragione, che sapete, non per saltare la festa che fa i militari in caldissima questi maledetti, ma al contrario, per aumentare la festa. Questa è la ragione del copritato militare, il pennacchio. Perché davanti a questi individuali, la città qua è il generale, e gli alcuni condizioni. La pazzesca è sintomo di umiliante condizione, perché si pensa che il fisico è dominante rispetto all'anima, rispetto all'intelligenza, rispetto all'etica. E su quel bacco nero, più alto, e poi subito sotto, pronti per spostarsi da qui ad un altro campo. Qui siamo nella valle Manzanare, alle 16 del morto principe Pio, dove avviene questa fucilazione continua, di centinaia, migliaia di patriotti che nella fattispecie sono stati catturati, si arrivano anche un coltellino in tasca. Si chiamava poi l'articolazione della legge. Pronti per partire, hanno usato in guerra, partono, la sciabola e la posizione, gambe aperte, stabilità, protesi in avanti, il volto appoggiato alla culatta del fucile e il fucile di più armato all'arma bianca, più inutile, ma che anche la bagnoletta che aumenta l'indicazione di aggressione, di forza, da destra a sinistra, tutta la piega in avanti. E poi questo quadro tagliato da una diagonale, da qui a lì, alla base di questa diagonale, quindi ho detto la diagonale è tragedia. È il caos, gli risolta, gli risolta nella croce che questo salva la linea orizzontale, che è la linea che separa la terra dal cielo, la linea verticale che indica la relazione tra umano e divino. Questa diagonale, alla base di questa diagonale, l'epica, la tragedia. Non stiamo poi a guardare le specifiche caratteristiche delle persone, dei volti, la tragedia, le braccia aperte, l'incroce, queste braccia, l'unica traccia bianca, proprio quasi fosforescente, il centro della convergenza del fuoco di una produzione che dice ti arredo di così, poi uccide nudo corpo. E questo bianco che solitamente è il bianco pulito nella barbità, pulito dopo lo scontro, pulito, rimane tutto. Borghese, pulito intellettuale, e il frate, e coloro che stanno per essere sono morti e stanno per morire. E si prega, si sostegna, che si dà di ginocchio, si avanza, si indietreggia, e in fondo appaiono ancora. Da dove? E fantasma da domenica che poco fa, questa domenica da El Greco, la chiesa lugubre, silenziosa, non c'è una luce di assistenza, ma chiesa che tradisce i presenti, ma in te crudele e ci sono sulla storia di tanti noi. Ma sì, al centro morire attorno a una luce cubica, intorno ad un cubo di luce non c'è niente di più lancinante per me. Quando vado a vedere questa opera mi vedo veramente a piangere, non so per dire, quando osservo questi quadri e di una potenza cromatica enorme che appena si scopre questa luce, questo dinamico appoggiata lì, portata dal buio infernale infinito della salina infernale per arrivare fino a lì, portando i bisogni, portando i fucili, metta lì al centro il quadro, un cubo di luce. Come si può morire attorno a un cubo di luce? Questo è lavorare sulla scena. Il quadro indica tutto quello che si deve dire di accettare contro la guerra. Solo un altro quadro ispirerà una forza persuasiva così grande che le mie di tasto che vedremo tra poco. Ma pensate, di emergenza, che emergenza, e che lavoro sull'emergenza, non è servito a un cazzo nessuno! Non ha cambiato il mondo, chi ha visto questa opera, non può più invadere un altro paese. L'arte non è servita a un caso. Nessun'opera musicale, teatrale, coreografica, a chi c'è qua, ha segnato il cuore del dittatore, il cuore del colonialista, il cuore del militare, il cuore del criminale, che magari sono tra i più grandi collezionisti del mondo. Come parole, e mi conosco personalmente, non mi consiste che ha avuto la fortuna di essere la famiglia di Hitler e che ha locarno all'Albano, a lui la grande collezione d'arte antica e moderna, Europa, la famiglia British a lui, e che però ha donato parte della sua collezione a Madrid, dove appunto c'è la loro collezione di simbolismo, di simbolismo, perché se viene di una collezione di loro, dice giusto, lo simbolo insegna, il simbolo di arte, il suo nome, eccetera, dagli stati. Quindi, siamo avanti. A quell'opera fa riferimento, ma è allora qui c'è un altro orizzonte e qui c'è un'altra cosa terribile da vedere, quel piede alzato che già vi ho detto, questo tempo si va quel piede alzato fa da tramite concettuale tra il sergente di dietro che arma il fucile che lo prova, perché magari si incappate con il quale salterà il colpo di grazia, lì all'atere, in una posizione assolutamente incredibilmente da flanere. Lo potremmo trovare al giardino delle Tuileries, del Signore. Ma potremmo trovare dentro al magazzino della Lafayette questo armigero, come si è rinaltato così. Si è rinaltato, che proprio le priorità, come vi dicevo, totale, tragedia, e si è rinaltato. Poco si è rinaltato. La cosa è fatta così, si è rinaltato, poco indietro, e si è sparato. E lì sono diventati di posizione da tutti i militari di Francesco. E quindi, che scelteria con le vette bianche, con le bandiere bianche, tutti chi contro questo muro che divide quella piramide di gente disperata che è dalla parte di Massimiliano d'Austria, il quale è stato mandato da un povero testo ad assumersi la reggenza della colonna francese in mezzo, che è un'ex colonna spagnola, da Torre in avanti, dal 1500 in avanti, mentre il frattempo nasce una gigantesca progetta che sono Stati Uniti, che sta portando via dal Messico un po' di terra, tipo la California e altre terre. Dentro in quel contesto, in quel contesto internazionale in cui le guerre si spostano da qui a lì già allora, a pagare il costo di questa politica internazionale, questo povero Massimiliano, che viene abbandonato da Napoleone VI e che permette, naturalmente, alla Spagna di conquistarsi le sue terre, ma non solo la Spagna, ma soprattutto i messicani, per cui in realtà gli eroi sono da questa parte e di qua coloro che sono uccisi sono ben più dolcemente posizionati nel Messico senza colpo ferire, senza nessuna proprietà da parte loro, sono loro i criminali, inversione totale. Ma quello che noi vediamo è un quadro falso, perché il quadro originale di Manet vestiva dei soldati esattamente come dovevano essere, e cioè con la divisa spagnola messicana. Si trasforma in gendarmeria francese, perché con questo segnala il tradimento di Napoleone che abbandona Massimiliano. E nel mezzo della gente tradimento della diplomazia internazionale, dello scontro lontano che però parla di vicende politiche qui, viene osservato. Dopodiché chi si vuole poi abbandonare alle lettere formali, in 1430, un passo indietro, velocissimo, ma di poco, in selezione, attenzione, di sinistra, intellettuale e borghese, e operare, popolare, del luglio 1430 a Parigi, che determina la caduta dei Borboni di Carlo X e l'ascesa di Filippo d'Orléans, il quale prende il potere, come per dire, che riguarda anche la situazione politica italiana, oggi, logici. Che gli intellettuali, i borghesi, gli operai, il proletariato, insieme, che fa la rivoluzione del 1830 e che prende Parigi, crede che questa rivoluzione si espanda e si è finita in provincia. Silenzio. Come se non fosse avvenuto niente. Perché il piccolo poteva calmato, ma poi vuoi che la mia età vada a combattere? Ma sì, tesoro, Leone, vai a trovare tuo fratello che abita nella zona. Nessuno risponde all'appello. E il diritto tornerà, non ha fatto. Abbandona gli intellettuali, popolari, letterari, e favorirà la classe borghese. La forza enorme della classe borghese in Francia inizia in questo momento, nel 1830. Perché? Di fronte a questo domani, gli intellettuali, i popolari, costituiscono la prima grande forza di opposizione politica sociale. Nasce un movimento grandissimo, simbolo del primo proprio radicalismo politico e sociale, antiborghese, e qui avete capito il discorso della borghesia. Ma si può prendere un po' di tempo. La classe che ha il potere dello Stato, del commerciale, che domina i rapporti di forze di lavoro. E che per timore genetico non sarà mai rivoluzionaria. Sarà sempre al massimo gli eventi riformista, cioè mantenendo i tocchi duri della struttura, del sistema mercantile, modificandolo, facendo che in quel poco, se quelle condizioni umili, è necessario. Allora, qui sono rappresentate simbolicamente le eccellenze rivoluzionarie. Allora il borghese, quello intellettuale che però dalla forza, quello con il cilindro, non è il borghese commerciale, l'uomo di mercatura, ma l'intellettuale, il musicista, il rivoluzionario, il contadino, tutti i soggetti che entrano socialmente nel mercato di produzione. Stavolta di questo quadro, due fatti. Primo, e quando ha fatto fare una rivoluzione incredibile, perché lei è la prima rappresentazione di un nudo femminile vestito in abiti attuali, a stesso nudo, non dentro un quadro accademico, rappresenta la vittoria sulla barricata, tutte le immagini che faranno la storia infinita che arriverà fino a noi. Gli americani a Finawa, gli aleatici tra il porto di Brandeburgo, qualche altri ricordano l'arrivo l'intestare della bandiera, in altare della bandiera, l'unica macchia rossa lì in alto del socialismo, socialista, il socialismo che poi lì a poco diventerà quel socialismo rivoluzionario nelle pagine di Engels, di Marx, per capitale, i grondi, eccetera. Quadro che il primo problema acquista lo stato di Louvre, ma che si dice che nasconde in una galleria oppure in fondo, in modo che nessuno lo possa vedere, poi arrotolato questo quadro, insieme a tutti quelli che fanno del socialismo, l'hanno messo in deposito. Allora, della Croix, che non si è mai occupato di socialismo radicale e che in realtà non è mai stato un grande rivoluzionario, fa questa unica opera politica, ma quanto basta per segnare nella storia un manifesto che riporta appunto per sempre presso di noi non tanto la rivoluzione, ma quanto infatti alla base della rivoluzione il pensiero del radicalismo sociale basato sulla utopia che tale è stato l'uomo così come è fatto, dell'uguaglianza, della socialità e della libertà. Ma il senso eterno di questo messaggio. Poi tra l'altro viene tanto che della sua media perché lui parla di più tantino, cioè quel radicalismo pacifista, che pensa che con la parola, con la convinzione, con la riforma, con la politica pesata, si possa parlare della rivoluzione. Andiamo avanti. E qui una lunghissima storia. Partirei da Colbert, il spartacista. Colbert, che va in carcere per le sue idee socialiste, è il fondatore di quello che è il movimento del realismo. I concetti del realismo sono un fatto da automatico. La realtà, questa è la realtà, la realtà dura della realtà, la realtà dura, il nuovo corpo sociale, cioè la corpo antagonista, colui che cioè non ha voce e testimonianza, è che solo l'arte riesce a rappresentare, dando voce. Chi non ha voce l'arte, che è voce. Pensate alle canzoni di protesta americane, pensate a tanti cantautori, pensate a tutti coloro che hanno dato voce all'emarginazione e a coloro che non hanno la possibilità di farsi sentire e ascoltare. La realtà non è realismo, quindi per noi è la pura realtà, è quella del lavoro. Non c'è che la dura realtà del lavoro, anzi non c'è che il duro lavoro è reale. Anzi, non c'è che il lavoro. Anzi, non ci sono che lavoratori. Su si fonda e si fonda la ricchezza, che profitta del lavoro per costruire il capitale che ha come principio la propria autovalorizzazione, il proprio incremento. E questo tende al socialismo reale e di quel realismo che dal punto di vista artistico assume i caratteri all'interno di una iconografia popolare. E quindi sono i spartapietre, sono i contadini, Falcio e Martello, insomma vedete, Falcio al centro, Martello, Falcio e Martello, che io poco so, cioè il partito comunista, socialista, questi sono gli aspetti del realismo, lo scontro con la dura realtà, a cui appunto Courbet, Millier e Daumier daranno voce. E dobbiamo capire questo perché sulla stessa conoscenza, in modo particolare, di quella centrale che è il riferimento di Millier, che è a Barbizon, che è un villaggio della foresta di Fontainebleau, diventerà il maestro paesaggista di Francia, ma anche un paesaggio, attenzione, è reale, perché il paesaggio visto dai paesaggisti della scuola giovinista realisti è tutto un paesaggio che non è più utopico e romantico, ma è un paesaggio trasformato dall'uomo. modificato dalla tecnica, ma con una grande nostalgia di un tempo pretecnico, di un tempo in cui tutta la terra era paradiso. Ma è solo in questa sezione che vuol dire anche che c'erano gli impressionisti nel 1870-70-80, partendo dallo storico di Nietzsche, partendo dall'impressione enorme che questi maestri paesaggisti hanno provocato. Gli impressionisti, che non li vedremo mica, non hanno fatto nulla se non in scalo, come si dice, non ho visto, nessun quadro sulle emergenze sociali, politiche, del loro tempo. Nessuna! Questo è un po' come come si assume il risultato haussmanniano, antirivoluzionario, distinguendo con le arti sono strumenti militari, strumenti demilitari, demilitari. Torniamo qui alla corte. Codicato dal 1752, scende nel colonne terzo, e la proclamazione di un impero di tipo liberale, che non si dice tuttavia così, non si tratta, perché il concetto di capitalismo liberale, o di impero di governo liberale, è nessuno. Una contraddizione dei termini, o è liberale che è libertario, perché di questo liberale è libertario, che liberale concede, libertario accetta. E non fa delle posizioni di corretto. La prima testo lo aiuta, nonostante ciò, la prima testo è colui che apre il salone a testi in lei, cioè il salone, l'esposizione di tutti gli artisti che sono visitati dalle grandi accolite di critica sociale, accademica, che ancora però ha molto potere e che osanna gli artisti che dipingono culture classiche, donne accusate in impossibili posizioni e nature morte e quanto altro, e ci sono famiglie di sopravvimento. Perché è proprio Napoleone III che invita a diventare direttore della Federazione di Belle Arti, dell'Accademia di Poteri di Parigi, non niente altro che Violeno Dick, il grandissimo architetto, il disegnatore, il contadista, Violeno Dick, viene rifiutato di schianto dagli studenti che non vogliono nessuna avanguardia, nessuna rivoluzione. Il problema è che fino all'altro ieri a presentare le accademie in Italia era proprio questo, che l'Accademia voleva essere, non ha mai voluto diventare un'università, vuole diventare avanguardia. I docenti dell'Accademia hanno sempre lavorato non in trincea, ma nei magazzini delle giornalie, mangiando quello che potevano. Mai un atto di coraggio, mai un atto politico, mai una battaglia per la riforma universitaria delle accademie, superato giustamente dal giudice arrivato, che sono stati chiamati poi, sono formate le facoltà delle arti, che sono state un doppio dell'accademia, dell'accademia di prima, e sono nonostante potenza gigantesca macchina che produce veramente know-how, conoscenza, soprattutto carattere pratico, e la teoria di Marco. Naturalmente, così 1955 fuori del libro, e l'anno in cui lui fa un quadro straordinario, importantissimo, intitolato Lo studio del pittore, un quadro enorme che ha il Tosquino, in cui si autoritrae davanti a un cavalletto, davanti a una modella nuda, circondato da tutti quanti, filosofi, poeti, intellettuali, emotivi, che partecipano a questa idea rivoluzionaria, specialmente se la chiamiamo, diciamo, per quello che è la Comine, che diventerà la Comine di Parigi della quinta presentazione, e che parte da ripetendo esattamente lo stesso termine, la stessa visione della Comine rivoluzionaria del 1789. No, il contrario. Allora, l'opera consiste, questa è una cosa che vedete, mettiamo a consenso, ma è che posso e l'opera consiste in una specie di allegoria. Lui è lì che si fa vedere le dipinte e c'è il modello, non so perché sta lì accanto, così mi guarda anche lì quello che gli sto dipingendo. Ma in realtà questo è il pretesto per mettere intorno alla scena tutti i personaggi importanti in quel momento, poi tutti coloro i quali diventano perciò un movimento e manifesto. Che sono sempre molto interessanti dell'emergenza dell'arte, come si manifesta ad esempio il documento di un'emergenza dell'arte. In due maniere, lo dico a voi perché non sappiate fare le cose. Senza nulla togliere la bontà e la bravura di tutti gli altri di voi. Coloro i quali lavorano per il sito, e mi auguro che gli altri vogliono fare, sempre a dire, scriveranno il loro nome da qualche parte. Dico di tempo, dico di coda. Firmano e firmano una società. E questa è una prima maniera. Senza firmare. Firmare, fermare vuol dire siamo lì, siamo noi, tra vent'anni siamo ancora lì, ci sono i nomi di coloro che, da questi inizi, se ricordo nel 2007, ho fatto questa cosa, quindi lavorato con questo, poi sono gli altri, così. Secondo, fotografarsi. E si apre una questione straordinaria, sai. Che molto spesso nella fotografia dell'avanguardia del gruppo manca il capo. Che è quello che fotografa, no? Quindi state attenti. Se dovete fotografare sempre un podcast o chiamare il giapponese che faccia per fare. Di Mie, partecipazione alla rivoluzione che porterà alla prima repubblica sociale della seconda Repubblica, e che avrà come caratteristica, come opera, sempre soggetti anticorrienti, cioè come soggetti quali non hanno nulla da darsi se non la loro nudezza, il loro nudo corpo, che intende per riprendere questo gioco. A destra Domenico, un grande pittore, satirico che sia mai esistito. E qui poi qui vediamo che c'è un'opera non satirica, naturalmente, c'è un'opera di impegno sociale. Uno che finisce in galera, oggi direi uno che è culto alla televisione, per aver fatto una visita satirica di Napoleone III. e inluttati dell'epoca, ecco, per capirci. Però gigantesco generale, non a caso, sento da tutti gli studiosi nazisti, da Marx e in avanti, come il sintomo, la canzone che significa più del destino della messa in scena dell'attacco satirico della Bolivia. Dovremmo aspettare più di mezzo secolo per arrivare intorno al 1915-20 in Germania, a Dresda e a Berlino, per trovare una simile attacco alla Bolivia da parte di Beckmann, di Gross, degli artisti e persino della Nietzsche e di registi cinematografici come Fritz Lang. Troppe varietà, troppe funzioni, 30 pascoli, sono 3 quote di varietà, l'impero francese decide che la città è troppo pericolosa. Le strade ancora medievali possono essere barricate con poco, i modi popolari diventano assolutamente imprendibili, invincibili. Si decide una strategia di intervento, che vedete in rosso sulla sinistra, che viene affidata bellissima dal video di Agnese Pietro Kaufmann, che taglia la città in grandi viali, sui quali, data la larghezza generata, è impossibile pensare a una resistenza rivoluzionaria popolare. E come fanno gli intervenisti a mettere in scena questa tragedia che avviene, non solo la vita dello sventramento terribile della città, che oggi naturalmente noi diciamo non ci compiacciamo perché sui grandi boulevard, li sapete, Lafayette, vedete lì avete Galette in Lafayette, quello che è mai stato là, Galette in Lafayette a Parigi. Forse bisogna fare un viaggio, per vedere i centri del, o ciò che rimane, o dei nuovi centri dove circolano le merci rutilanti preziose del mondo, presentate come opere d'arte, al di là degli oggetti e del vetro. Sì, il gran bombardi, il regno d'arte. Cioè, appena finito di entrare, l'impressionista di turno, che tra il grandissimo, il maestro che nascerà, il maestro della generazione degli impressionisti, non ha alcun cenno di consapevolezza tra l'antica sociale e politica di questa cultura. Ecco, la forza vi faccio per dire, gli impressionisti non lavorano come da emergenza, con molti movimenti dell'arte, il problema dell'emergenza, del conflitto, della guerra, e di ciò che abbiamo catalogato, di ciò che sotto la nostra ragazza, con la nostra caterina, non c'è nulla da fare. Perché? Perché se questi artisti, come gli artisti dell'emergenza, è interno al segno, questo interno al segno, perché non c'è più un esterno al segno, non c'è un mondo al di là del quadro, è tutto retrocesso o avanzato dentro la superficie della fila. Nulla al di là, tutto di qua. Come se la fila fosse finalmente una grande muraglia cinese che impedisce all'avversario, quel mondo che era della vita, di entrare dentro la fila. La fila è un fatto mentale. E dentro al di qua di quella muraglia il pittore, come il pittore impressionista o come il pittore astratto, usando le lenti d'oro, guardando verso sé cieco al mondo, comincia a presentare ciò che è di qua, non più ciò che è là. Mette in scena un'altra emergenza che è quella spirituale, nel fatto che ci sono dei presenti, il fatto che mai il mondo della luce sarà rappresentabile, lo dimostrano per quanto usino il colore di tutte le maniere, fino a comporlo atomicamente, come farà Serra, che divide il colore nelle sue tre colori fondamentali. E non fa tutto nell'altro, ma mette dei punti, tali per cui, mettendo un punto giallo e un punto blu accanto, farà sorgere un colore virtuale che non si vede. Usando solo questi colori, tre colori di base. E sanno che niente uno compone tutti e tutto il mondo. Poi vicino a un quarto di salario di quei punti, adesso cominciate a percepire, conquistare la tradizione tecnica e cromatica, il colore. E neppure lui, perché in realtà l'effetto percettivo che lei ha su questo colore della scala cromatica di Henri e della Dotter ha come effetto un grigio ottico, ma questa è una cosa che non so se fare di tutta lei. E nuova è la stessa. Allora, e qui il problema grosso. Il problema grosso di una maniera. Il fascista. Il fascista. Abbiamo parlato di comunisti che avevano, che sono dei fascisti. E c'è che cosa? E parliamo di questa gamba che si è scoppiata in mano in Italia. C'è il futurismo. Il futurismo. Il futurismo ha delle idee con il mio denaro che saranno adottate da Mussolini. In gran parte. Per ammantare di idealità filosofiche che presupposti veramente rivoluzionari che all'inizio il fascismo possedeva, antiborghese, sociale, addirittura socialista, fondato su presupposti di attacco ai poteri forti, di attacco alla borghesia ricca, alle teorie leniniste del comunismo. E il fascismo iniziale e il futurismo inizialmente e non da tanto queste parole d'ordine. Lotta al passatismo, lotta all'accademia, lotta alla cultura borghese acida e marcia che continua a ripetere questi modelli, alle case fatte tutte uguali, a questi arredi tutti orribili, a questi quadri tutti da sue morte di signori seduti in poltrona, di uomini col cilindro seduti al pianoforte, e tutti basta, perché c'è stato qualche cosa, la rivoluzione industriale, la macchina, nessuno di noi è fermo, dice il futurista. Siamo in divenire continuo, in un progresso incessante, inesorabile e inarrestabile. Non è questa la parola d'ordine del fascismo? Cresce di un virus. Non solo. Ma, con le parole esatte, del manifesto di oggi. Noi affermiamo come principio assoluto del futurismo il divenire continuo, il divenire progredire fisiologico e intellettuale dell'uomo. È implicita proprio la componente diciamo polemologica, polemico di guerra, dell'attivismo, dell'influenza, del combattimento, dello scontro, e poi dice le idee del futuro, da cui appunto futuristi. e quindi muoversi, intervenire là dove, ovunque, le forze della trasformazione, dell'innovazione, del progresso si diffondono nel mondo. Campagna di intervento in Africa, le campagne di intervento in Spagna, l'intervento innanzitutto e fondamentalmente nella prima guerra mondiale, i manifesti interventisti destinati ai turisti italiani, specialmente il quale lancia il suo messaggio nel 1909 su pagina della rivista del giornale più importante di Parigi, di Francia, che è Le Figaro, e scrive la verità. Ma la posizione iniziale 1911 è quella, ragazzi, dei tre fascisti futuristi. Sono dalla parte dell'anarchia. I funerali dell'anarchico Gandhi, ucciso in galleria a Milano, è dalla parte della insurrezione popolare anarchica di Milano, la tradizione lunghissima della Gandhi Bologna in avanti, è patria di Maggio Grosso. E a questo punto si parlano due dimensioni di una specie di emergenza nel pensiero socialista, in questo caso comunque fascista, il fascista è il fascista, è un totale fascismo, totale. Le due linee che sono simboleggiate sono state questi due grandissimi, giganteschi architetti. Il primo, che non ha mai realizzato nulla di concreto, e se poi noi abbiamo aprire un seminario, intanto lo facendo dal corpo straordinario a insegnarci che è impossibile che quelle architetture potessero realizzarsi assolutamente, no, da un punto di vista edilizio, per dovevano rimanere progetti di lapide più che di lapide, progetti utopici, progetti di matita, progetti come linguaggio sulla tecnica e non come prodotto della tecnica. Santeria, questa città, una bellezza incredibile che troveranno, non ha tanto risposta, e insomma, e qui non abbiamo modesta scoperta, solo nell'architettura contemporanea, oggi, nei posti degli stati del mondo dove si invera questo mero populismo fascista, perché ormai non male questo capitalismo fascista animale il cesto, dando adesso forma estetica, fondando questo principio di sottrazione dall'etica quattro parti per offrirle alla buona forma dell'estetica, questa forse è più che piace, e la bellezza dice. Questa bellezza, questa bellezza centrale, mentre invece quella di destra, questa grande, gigantesca rivoluzione, l'altra direzione, addirittura realizzata, quella vera, quella di maestri, di cinque maestri, c'è il mondo del movimento moderno. Dalla Bombiera, no, Aiora, Giuseppe Serrani. E sono quelli più grandi architetti italiani che abbiamo mai avuto. E però le cose si facciano. Come si può conciliare come c'è? E l'architetto dovete mettere per la parte del fascio. Brigo! E qui ragazzi, ho paura di parlare. Ho paura di parlare. E però c'è il problema della razionalità, della razionalità, che è confliggente all'interno dell'anima rivoluzionaria, socialista o comunista, fascista o rivoluzionaria comunista, in ambedue le cioè confligge la razionalità nell'anima del pensiero fascista, nell'anima del pensiero comunista, con il suo contrario, con l'individuale, l'identitaria, razionale, espressione pura liberata da qualsiasi contingenza, da fascistica di misura. Mi seguite? Mi seguite? Due dimensioni a forza. Irrazionale. Libertà creativa. Vedete lì quelli sono stati al matto di questo scontro di rassetto, di questa morte. Perché dovete sapere che Carrà fa un disegno di questo, di questa, ma che funerali, c'è già il problema del padre, di questa morte, questi funerali, questo omicidio, questa morte, l'omicidio, da parte dei carabinieri, i soldi carabinieri, questo, no? E così vuole aumentare, magari, no? Ecco. Polizia. Allora, c'è il disegno, il figurativo, in cui si vedono chi carella, chi uccide, si spara, si muove, si calpesta sul cavallo, si porta l'osso le mappe al turco del cavallo, perfetto. E poi diventa questo padre. Questo lavoro bellissimo. Questo è il primo principio del Sarebbe, che cosa dicendo prima sul partito, che principio è che il tempo non c'è più. Il tempo non c'è più. È per questo che noi siamo ancora tutti lì che sono fascisti purtroppo. Perché non c'è più tempo. Quindi non c'è più tempo. Non c'è più tempo dell'amore, della pena, della costruzione. Tutto è subito ora qui e simultaneamente, simulativamente, ora e qui. E comunque. Simultaneamente e simulativamente. Simul, la dice di Europea. Cioè, sì, quindi, sì, al quarto di è nello stesso momento in cui simultaneità. E poi io non dicevo questo, simultaneità. E un quadro famoso, simultaneità, simultaneismo. Simultaneità. Tu vedi, contemporaneamente, cosa c'è di me? Come un pochino, diciamo, si fa con quella questione incredibile di quelle 300 e passo telecamere che circondano l'oggetto che si muove per costruire quella dinamica virtuale che si mette in Matrix. Matrix, cosa? Di muovere i personaggi in aria, in banca in aria, eccetera. Simultaneamente, simultaneamente. Simultaneamente, nello stesso momento in cui avviene questo, avviene anche questo che indietro viene davanti, tutto quanto simultaneamente, perché la velocità ha fatto fuori il tempo. Siamo finiti nel futuro. E noi vediamo, seguite che parete non una sillaba, neanche un sacco. Anche se il momento nasce la sillaba, lux, no? Allora, in quel momento io contento tutti prima. Primiera, dal cazzo, no? Ti contento. Il pacchetto. Allora, convento tutti che sì, perché convento? In quella simultaneità. Perché vivo nella velocità. È talmente veloce il tempo della mia rappresentazione che non fa da tempo a fare i diversi frame. Così veloce che i frame si sovrappongono uno sull'altro. Velocità. Quindi in avanti, intervenire. Viaggiare nel mondo, aereo. Volare sopra fiume, da niente. Capite? Avete capito che cosa dicevo allora adesso? Sì, no, siamo in un'epoca così, in cui il tempo è il primo morto, il primo caduto della velocità. Il tempo è il primo caduto della velocità. Lo dice in grande francese, Paul, di rinvio, di rinvio. Il tempo è il primo caduto della velocità, è il grado della velocità. Il rinvio è nascita lì. Che nascita lì. Allora, sta dicendo un discorso paradosso. Paradosso. Irrazionalità, utopia, sogno, progetto, che si vede più o meno, che nasce dal mio interno interiore, dal mio fantastico, che non è sostenibile, non può essere controllato da nessuna legge, misura, ordine, regole, irregolarità, irregolare, artista, irregolare, progetto, irregolare, contro le regole, senza le regole, privo di regole. Dall'altra, artista che è tale in quanto normale, normativo, normativo, regolare, misuratore, classico, fondato sul modulo, sul modello, sulla metro di misura, in cui tutto deve tornare al calcolo, tornare alla ragione. Tutto perfettamente quadrato. Dalla manifestazione quadrato. E lì le dinamiche diverse. Dal ballerino militare. C'è un tasto? È un tasto dell'ombra. È un tasto dell'ombra. Attenzione, vorrei che avessi un grido per favore, sto dicendo le cose che mi faccio. No. E se Roma, Roma Company, attenzione, ordine, preciso, frutto di programma, politico, mentale, morale, digitale. Universale, qui, sopra casa, nel centro dell'ospedale del mondo ombelico, la figlia d'acciaio. E sapete che la forza, la figlia d'acciaio, incida per sempre qui, nelle divise della criminalità delle esperienze. C'è scritto. Quindi, qui, a metà del mio corpo, a metà tra scatto e cervello, attenzione con Dio, Dio è con noi, Dio è con noi, con me, perché è il punto oncolo di quel modulo che mi scrive come persona modulare a migliorare con il quattro il mondo intero. Razionalità, ragione, misura, metro. 10 minuti di trabalito per pensare.